Ecco, la tentazione nel deserto segue immediatamente la sua manifestazione al battesimo nel Giordano. E questa prova ha come suo inizio lo Spirito Santo. È lui che conduce Gesù nel deserto per essere messo alla prova dal diavolo. Ora non dimentichiamo che Gesù è figlio di Dio, lo Spirito è Dio. Quindi in Gesù e nello Spirito vi è la stessa unica volontà del Padre, perché l'unica natura divina ha una sola volontà. Quindi viene espresso in questo gesto la volontà del Padre che Gesù accoglie in sé nel suo essere uomo dal suo essere il Figlio di Dio e quindi in perfetta comunione e unione con lo Spirito Santo. Perché possiamo chiederci Gesù, dopo la manifestazione sua come Messia al Giordano, deve essere tentato dal diavolo? Il diavolo, lo sappiamo, era il primo degli angeli che si è ribellato al piano di Dio. Egli era la creatura più splendida, il concentrato di tutta la bellezza delle creature angeliche che riflettevano la sua bellezza. Quindi era di uno splendore che noi uomini non possiamo nemmeno descrivere. Ma non accetta che Dio crei l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè a immagine e somiglianza dell'unigenito Figlio di Dio. Per cui rifiuta nella creazione dell'uomo la stessa incarnazione dell'unigenito, perché è chiaro che essendo l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, postula che il Figlio di Dio diventi uomo, perché appunto è a sua immagine e somiglianza che egli è creato. E non sopporta questa volontà del Padre, per cui si ribella. E ora, come abbiamo sentito anche dai nostri padri, da Cromazio in particolare, egli ode la solenne proclamazione al Giordano di Gesù come il Figlio di Dio e vede scendere su di lui e dimorare in lui lo Spirito Santo. E in questo momento di solenne proclamazione riceve il potere di tentare Gesù per constatare se veramente in quell'uomo abita corporalmente la pienezza della divinità, come dice l'Apostolo nella lettera ai Colossesi. Egli lo vede per 40 giorni e 40 notti rimanere immobile senza sentire in sé fame e sete, ma questo lo aveva già constatato in Mosè e in Elia. Pertanto il tentatore in questo fatto non percepisce la sua divinità, perché appunto questo dono fu dato in precedenza al legislatore e al profeta. Ecco allora che Gesù ha fame dopo questi 40 giorni. Questa è l'occasione per tentarlo. Il tentatore si avvicina e vuole verificare se veramente egli è il figlio di Dio e approfitta della sua debolezza dovuta alla fame per mettere alla prova il fatto che sia il figlio di Dio, cioè gli chiede che con la sola parola, questo è proprio di Dio, trasformi le pietre in pani. Egli saprà così se davvero si trova davanti al Figlio di Dio, a colui a causa del quale egli si è ribellato a Dio stesso, trascinando nella sua caduta, come dice l'Apocalisse, una terza parte delle stelle del cielo, cioè degli angeli di Dio. Gesù gli nega questa possibilità di conoscenza, come altrove la negherà i demoni, che appunto, uscendo dagli indemoniati, grideranno: tu sei il figlio di Dio, ed egli li farà tacere. Ora Gesù ha vissuto 40 giorni e 40 notti in cui le sue necessità fisiche erano sospese, e in forza di questa esperienza nella sua umanità, della non necessità di cibo per 40 giorni e 40 notti, egli può rispondere con le parole del Deuteronomio: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Egli stesso ha sperimentato in questi 40 giorni e 40 notti la primaria necessità di nutrirsi della parola di Dio, che è il vero nutrimento che fa vivere l'uomo. Avendo ancora il diavolo la facoltà di tentarlo, lo porta sul pinnacolo del Tempio. Ha fallito con la sua umanità e appunto ora vuole sollecitare la sua manifestazione messianica in rapporto a Israele. Ora, qual è il luogo più adatto perché il Messia si riveli come tale, se non il Tempio, il punto di convergenza di tutti i figli di Israele, quindi il luogo a cui tutti gli israeliti guardano come l'espressione più alta della presenza di Dio in mezzo al suo popolo? Il diavolo è convinto che non ci sia luogo più adatto per manifestare l'essere il Messia. Proprio lo porta su uno dei punti più alti e sotto ci sono i cortili del Tempio. Può essere anche che lo inviti a scendere nel cortile più importante, quello dei sacrifici, dove si trovano i sacerdoti e i leviti per compiere il rito sacro. Quindi il Messia che scende nel cortile dei sacerdoti, dove c'è l'altare degli olocausti, è l'espressione massima che appunto può dare della sua messianità. E quindi il Satana lo invita a scendere, planando dolcemente, sostenuto dagli angeli. Quegli angeli, appunto, che a differenza di lui hanno fatto la scelta di servire il Signore e hanno accolto la creazione dell'uomo e quindi l'incarnazione del Figlio di Dio. E cita egli stesso la scrittura: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. È chiaro allora che questi angeli, che non sono come lui che si è ribellato, si umilieranno e non si vergogneranno di far scendere il Messia uomo nel luogo del Tempio e manifestare così la sua messianità ed essere a lui sottomessi, mentre egli nel suo orgoglio si è ribellato a essere sottomesso al Cristo. Ora, questa tentazione Gesù la respinge con le parole della scrittura: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Ora, come prima, Gesù si appella al Deuteronomio e non a caso si appella a questo ultimo libro della legge, perché questo è stato scritto in un tempo in cui bisognava riportare il popolo all'unità di se stesso nel rapporto con Dio e quindi unificare il popolo nel culto e nell'adorazione di Dio. Difatti sono nel Deuteronomio le parole che ogni figlio di Israele pronuncia ogni giorno per 3 volte al giorno: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. E quindi questo libro viene citato da Gesù, e che appunto Gesù non vuole mettere alla prova Dio chiedendo segni. Anche quando sarà nell'orto degli ulivi e Pietro tenterà di difendere Gesù, Gesù gli ricorda che gli può chiedere al Padre più di 12 legioni di angeli, ma deve adempiere le scritture. Così noi apprendiamo che le tentazioni sono guidate da questa volontà precisa di Gesù di obbedire al Padre, in modo tale che tutto il suo vivere, la sua stessa morte e risurrezione, è un'obbedienza al Padre. Quindi egli non ha bisogno di dare dimostrazione di sé al Satana. Ora, egli, sentiremo l'ultima tentazione la volta prossima, il Satana lo abbandonerà, ma Gesù lo incontrerà continuamente nella sua ministero, negli restanti anni della sua vita. Lo incontrerà nell'uomo e lo caccerà continuamente dall'uomo. Quindi comprendiamo la forza di queste tentazioni come quella che Gesù ha in sé di cacciare continuamente il Satana. Facciamo il responsorio nella pagina 2. Vieni a liberarci, Signore Dio dello